Nelle società moderne, proviamo a fare appunto due o tre esempi anche qui, credo che ci aiuti a capire cosa succede, no? Allora, in queste società occidentali antiche, il matrimonio era un fenomeno culturale, simbolico, sistemico con gli altri elementi di un sistema simbolico inglobante tutte le istituzioni, quella economica, quella politica, quella religiosa, poi, no? La rivoluzione moderna, appunto il processo della specializzazione, la razionalità, il processo dell'autonomia degli ambiti, il processo della soggettivizzazione della vita, capite subito, no? Cioè si ricompone proprio un altro orizzonte culturale. Cioè la rivoluzione moderna, in particolare fermiamoci appunto, esemplifichiamo la rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale modificando il paesaggio sociale, la maniera di far società, di stare insieme, no? Di organizzarci insieme, ha cambiato profondamente il matrimonio. Lo ha cambiato profondamente. E facciamo qualche esempio, il ruolo economico è radicalmente cambiato. Beh, anzitutto la sua funzione demografica non ha più la stessa importanza, perché la mortalità infantile si è drasticamente ridotta, no? Non c'è bisogno di molti figli per garantire la consistenza della popolazione, e del resto la potenza economica e militare delle nazioni dipende meno di una volta dal numero. Il progresso della tecnica è sempre più in grado di compensare in buona misura la diminuzione del numero. Ma non è più così decisiva la famiglia neanche come funzione produttiva, perché il sistema appunto di concentrazione del lavoro, industria appunto, no? La categoria del lavoro salariato, della professione, del salario, del capitale, del prodotto, del mercato. Con l'avvento delle economie della produttività, questa organizzazione, ripartizione sessuale dei compiti non è assolutamente più, per alcuni versi, neanche necessaria, di sicuro non è più sufficiente, no? Perché l'organizzazione produttiva ha imposto la concentrazione dei mezzi di produzione della manodopera in vista di una resa più efficace. E quindi la società industriale ha squalificato la famiglia come unità di produzione. Troppo piccola la famiglia per giocare un ruolo nel sistema produttivo delle nuove società. La famiglia viene ridotta sempre più a un luogo di consumo, no? Quindi sistema fondamentale, certo, della produzione, del mercato, no? Questa separazione tra il luogo del lavoro e il luogo della vita familiare ha modificato il campo degli affetti, l'ha modificato. E a partire dal 1007 che si instaura un nuovo modo di rapportarsi tra la famiglia e la comunità sociale, chiamiamola così. Fino ad allora la famiglia era collegata alla comunità da una rete di interconnessioni tale che vita coniugale e vita collettiva si compenetravano, no? La casa non separava il privato dal pubblico, si era a casa proprio anche nella strada, in chiesa, sulla piazza, e correlativamente la casa funzionava come luogo di riunione delle comunità nelle veglie d'inverno, in occasione di feste o di avvenimenti tristi, no? Ciascuno viveva in qualche maniera in mezzo agli altri. E gli altri non erano solo tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi figli, ma anche i vicini, i compaesani, no? Paesi e quartieri erano spazi di incontri interpersonali e di rapporti tra le generazioni, attraverso le solidarietà economiche ed altre solidarietà che univano gli abitanti per le feste, per i riti della collettività. Cioè l'affettività non era chiusa dietro le porte e le finestre degli appartamenti a parte, capito? Ma era diffusa su diversi soggetti e su diversi momenti comuni. Il campo dell'affettività era di fatto la comunità, no? Noi lo vediamo anche nel piccolo, insomma, di una piccola esperienza di comunità cristiana, cosa voglia dire allargare gli affetti, no? Avere appoggi più ricchi. E parliamo di rete dal punto di vista organizzativo, ma la rete è anche una rete sentimentale, affettiva, corporea, di legami, no? Di senso. Ora, con l'arrivo della società industriale, lo spazio unico della comunità, luogo di questa affettività diffusa, scompare. Lo spazio omogeneo lascia il posto prima a un universo diversificato in diversi settori specializzati: il campo della famiglia, il campo professionale del lavoro e il campo pubblico della strada, della piazza, del caffè. Poi, a partire dagli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, si rompe anche l'equilibrio tra questi tre elementi. Lo spazio pubblico della strada e del caffè si è ridotto ed è quasi scomparso, lasciando il posto allo spazio professionale e allo spazio privato della famiglia. Si pensi alle grandi città americane con i loro centri in cui coesistono affari e miseria, o luoghi vuoti o parcheggi, e al di là le periferie emarginate, appunto, no? Quindi, da un lato c'è lo spazio del lavoro, della professione, che è retto dagli imperativi della razionalità e del profitto, controllato e ordinato, se non dallo Stato, dalle grandi società. Ovviamente spazio che reca tutta una serie di vantaggi, di forme di benessere, anche nuove forme di solidarietà, come i sindacati, per esempio. Ma per un altro verso è povero di affettività, perché è nella logica del sistema eliminare minuziosamente tutto ciò che costituisce un freno all'accumulazione del profitto e all'espansione della potenza, appunto. E allora tutto il mondo affettivo si privatizza. Sociale non si interessa. La liberazione sessuale in realtà è il frutto di sta roba qui, non è la conquista di libertà. È un'altra organizzazione dei rapporti. Cioè, nella sessualità fai quello che ti pare, non mi interessa, hai capito? Bandita dalla vita pubblica, dove ciascuno è solo un elemento interscambiabile. Cosa tua, sei in maternità, ti lascio a casa, prendo un altro che lavora. Cioè, l'evento della maternità, che dovrebbe essere all'interno di quel sistema, era l'evento produttivo sommo e quindi da favorire, quindi da custodire, quindi da sostenere. Da mettere al mondo un figlio è un fatto totalmente privato. Se c'è un altro che lavora 8 ore senza stare a casa è meglio. E sono cose evidenti per noi, voglio dire, neanche ci pensiamo più. Però è interessante tirarci fuori e vederli in un sistema relativo. Bandita dalla vita pubblica, l'affettività si è ritirata nella famiglia nucleare, creando così questo spazio che è interessante, è molto interessante, questo spazio di altissima densità sentimentale, no? Cioè lì c'è una concentrazione, chiuso, isolato, hai capito, lì, di alta densità sentimentale. E anche questo fa sistema, no? In un mondo desolato, che genera molta solitudine, molta violenza anche, la famiglia assume la figura di ultimo rifugio, no? Di ultima speranza di una vita privata nella quale l'individuo può finalmente espandere la sua personalità al riparo dalle aggressioni del mondo esterno. Cioè, è come se la famiglia ci riparasse da un mondo freddo, duro, ostile anche, no? Questa separazione è la condizione perché la famiglia, la casa, possa arrecare calore e sicurezza. Ora, questo isolamento, lo sappiamo, poi sono schemi, non è mai così, in molti posti per fortuna c'è ancora molta socialità, siamo ancora fortunatissimi per molti versi, però appunto questa è l'aria, questa è la maniera di percepire il mondo, capito, no? Ne è testimonianza il modo di disporre le abitazioni negli appartamenti moderni. La casa di una volta era una casa aperta sulla strada, con le grandi stanze plurifunzionali, dove tutti avevano accesso, anche gli animali, tra l'altro. Adesso tenere dentro gli animali in appartamenti è un po' più forzata la cosa, però, insomma, ce la facciamo. E anche nelle case con più stanze, lo spazio pubblico e privato non era chiaramente distinto. Non esisteva il corridoio. Il corridoio che separa le stanze, chi ha detto il nonno, chi ha detto che li studia, quella la televisione, che non c'è il corridoio, capito? Le nostre case. E dove si attraversano in successione le stanze, no? E invece con l'affermarsi dell'intimità familiare e del ripiegamento della coppia, l'habitat si è trasformato. Spazio pubblico e privato sono ben distinti, c'è l'anticamera, il corridoio, le stanze che non aprono evidentemente sulla strada, no? E quindi l'habitat familiare serve anche a proteggerci dallo spazio monofunzionale che è diventata la strada, per lo più dedicata al traffico, capito, no? Tutta sta reazione, le rotonde, i dossi, la zona 30, se un quartiere riesce a ottenere un pezzo di pedonale, no? Ma sono conquiste ridicole per alcuni versi e grandiose, no? Che dici, ti voglio fermare il mondo, Ma dopo, avendo un'organizzazione così, diventa ridicolo, perché se ognuno poi chiude il suo pezzo non gira più niente, no? E siccome poi tutto ciò che è pubblico e professionale resta fuori casa, ma poi dentro la casa ci sono appunto le divisioni. Siccome tutte le stanze si aprono sul corridoio, non si è più obbligati a attraversarle tutte per passare dall'una all'altra. E questo permette di specializzare lo spazio all'interno stesso della casa. Allora la sala di soggiorno, che è dedicata alla riunione, alla vita mondana, alle camere da letto, che è l'ultimo rifugio dell'intimità. L'isolamento della famiglia moderna rispetto alla grande società non significa che questi due mondi si contraddicano e non abbiano invece, pensate per esempio il fatto che sia entrata la televisione, sia entrato internet, ormai le nostre case abbiamo portato dentro tutto il mondo per alcuni versi, no? Anche se poi portarlo dentro in una certa maniera, che non è assolutamente, dice, sono tutte uguali. L'incorporeità della comunicazione, l'istantaneità delle distanze, ma crea proprio un altro mondo, un'altra antropologia, altre relazioni, Non restiamo gli stessi, non è che uno basta usarlo bene, no? Cambiamo, non spaventiamoci, ma cambiamo, questo di sicuro. E d'altra parte la stessa società ha bisogno di quel che succede negli appartamenti, altro che lo sa. Per meglio assicurare la sua potenza, anche il suo dominio sull'uomo, la grande società ha bisogno del mondo chiuso, ad alta intensità affettiva, che è la famiglia. Cioè, accordando agli individui quest'angolo limitato di sovranità, li aiuta meglio poi a sopportare la vacuità della loro esistenza e il peso delle costrizioni sociali. Tanto la sua esistenza dipende sempre meno dalla famiglia. L'esistenza della grande società dipende sempre meno dalla famiglia. Quindi diciamo pure ai vescovi che difendiamo i valori della famiglia. Tanto cosa costa dirlo? Non guardiamo come la questione del lavoro, delle case, degli stili di vita incidono in realtà sulla difesa dei valori a famiglia. Salviamo i valori, che intanto volano via, rispetto alle condizioni concrete della vita, no? Dico, siccome appunto l'esistenza della grande società dipende sempre meno dalla famiglia, può permettersi il lusso di allentare il controllo su come ci si sposa, su come ci si mette insieme, sulla stabilità, sulla fecondità. Cosa conta sta roba qui rispetto a tenere in piedi la macchina? Non so, queste considerazioni così molto, molto grossolane, no? Ma credo che permettano di intravedere l'ampiezza delle trasformazioni che il matrimonio ha subito nelle società industriali. Si tratta in qualche maniera di una rivoluzione senza precedenti, perché ciò che viene messo in discussione è il senso stesso del matrimonio, per usare i termini della nostra il suo fine, la sua finalità, capito, no? Una volta quello che ci si aspettava dal matrimonio era la consistenza dei legami sociali della società e per questo era strettamente controllato. La scelta del coniuge non era lasciata all'inclinazione di ciascuno ed era assoggettata agli imperativi sociali molto forti, no? Beh, oggi il peso della famiglia come funzione economica e sociale si è molto indebolito. La riproduzione e l'estensione della società non dipendono più molto dal matrimonio e per contro si è investita la famiglia di questa nuova finalità, assicurare da sola la felicità degli individui. Cioè i nostri contemporanei s'aspettano dalla famiglia che essa li riempia di gratificazioni, li rassicuri della loro identità, del loro valore. Insomma, in qualche maniera toccherebbe soltanto alla famiglia dare il senso alla loro vita, no? Questa è una cosa nuova, è un compito nuovo che viene affidato in questo modo alla famiglia. In questo senso il matrimonio moderno è originale, no? Si comprende meglio se ci si chiede che cosa sono diventati l'amore, il figlio e l'istituzione. L'amore o la sopravvalutazione della coppia. Se il matrimonio ha ormai la funzione principale di arrecare la felicità agli individui, significa che ormai il posto principale occupato dentro il matrimonio è l'amore. Potrei tradurre, anche se appunto è il sentimento, è ciò che sente uno per l'altro, capito? Che è fondamentale ovviamente nel rapporto umano, è sentire che è decisivo, e non lo dico per depotenziare la relazione. Non era così nel matrimonio tradizionale. Certo che il matrimonio tradizionale non escludeva l'amore, certo che conosceva l'amore, ma non era appunto l'amore passione, essere innamorati, capito, no? Non ci si sposava per inclinazione. Ciò che era decisivo era l'alleanza tra famiglie e casati. In qualche maniera, paradossalmente, ci si amava perché si era sposati. Il sentimento tra gli sposi in qualche maniera era secondo. Tutta la nostra catechesi e teologia del resto era così, no? Fine primario è il matrimonio, la procreazione. Poi il fine secondario è tenersi su, no? E controllare la sessualità. Dico bene i tre fini del matrimonio, quello principale, i due secondari. Abbiamo insegnato per 3-4 secoli così, E così abbiamo confessato e così abbiamo controllato la morale familiare. L'amore tra gli sposi veniva come secondo, era un po' la fioritura, il simbolo, capito, della profondità di questo legame che faceva alleanza tra gruppi. Ma quando dico gruppi, non in senso solo utilitaristico, faceva alleanza anche con Dio, con la religione, con la tradizione, con la visione del mondo, capito? Cioè dire la forza dell'istituzione vuol dire che uno sente che il suo rapporto di coppia è legato a tutto il mondo, capito? È una cosa che compie a nome di tenere in piedi tutto, no? Cioè, mentre noi lo sentiamo subito istituzione, funzione sociale, come una roba che impoverisce, no? Cioè quei giovani, per esempio, dire istituzione, istintivamente dire una cosa che compromette l'amore, no? E appunto questo amore tra gli sposi si nutriva della coabitazione e aveva bisogno della durata per formarsi e per costruirsi. C'è la durata per alcuni versi. Oggi si dice, beh, è finito l'innamoramento, è finito. Allora in qualche maniera la durata era alleata del matrimonio. Non era l'ostacolo di chissà se dureremo, appunto, no? Di lì, da queste caratteristiche, anche il carattere molto riservato, pieno di pudore, pieno... era una passione domestica, un sentimento ragionevole, di cui si parlava in termini di dovere, no? I rapporti coniugali davano poco spazio alle tenerezze carnali, all'erotismo. Bastide, altro studioso, e Flandrin, che è uno studioso della storia sessuale, sessualità. Il piacere sessuale, cito Flandrin, autorizzato era il coito consumato in modi spicci. Menono. 19 figli ha fatto. E ho mai visto mio nonno mettere la mano sulla spalla a mia nonna, no? Il resto, chi di noi ha confessato un po', quando si confessavano molto, questo qui del dovere da parte delle donne era il riferimento spirituale della morale coniugale, era questo, no? Ora, a questo tipo di amore, spero, non so, quei 3-4 aggettivi anche di valorizzare, di cercare di capire, no? Non di fare solo degli schemi di confronto, insomma. A questo tipo di amore riservato, il matrimonio moderno ha sostituito l'amore passione. Cioè, quel tipo di amore che era riservato al fuori matrimonio. Ma tutti gli studiosi sottolineano, l'aver messo insieme eros e matrimonio è stata la cosa buffa della modernità. Buffa nel senso che è una pretesa enorme, no? Vi vedo leggermente scettici, ma... Beh, tipico di questo amore-passione è l'amor cortese medievale, quello che legava, per esempio, la sposa del signore al giovane cavaliere, no? La relazione extraconiugale codificata, in qualche maniera. Era, in qualche maniera, l'antitesi dell'amore coniugale. Questo dipendeva dall'inclinazione, che veniva quindi liberamente scelto, non imposto dall'interesse delle famiglie. Ne risultava un amore folle, sensuale, carnale. Ma per quanto erotico, escludeva in genere il coito. La genitalità era ricerca di piacere, no? Allora, al matrimonio il coito, la procreazione, l'eros all'amore. No? È a partire dal 1007, appunto, che l'antinomia tra matrimonio e procreazione da una parte e passione è scomparsa. L'amore passione, fatto di sensualità e di tenerezza, ha colonizzato il matrimonio e si è sostituito a quel sentimento di convivialità, di riserva, di genitalità che caratterizzava il rapporto tra gli sposi, no? Ormai ci si sposa per inclinazione, per scelta, appunto, no? Ma certo, la classe sociale continua a contare, ma questa regolazione adesso ha un senso diverso. Non è più voluta per assicurare la sopravvivenza del lignaggio, ma per favorire la riuscita amorosa della coppia grazie all'affinità degli spiriti di censo, di cultura, di educazione, no? Il corollario di questa introduzione del matrimonio per amore è la soppressione di ogni differenza tra l'amore nel matrimonio e l'amore fuori del matrimonio. Cioè lo sposo si comporta ormai con la sposa come con la sua amante e viceversa. Ciascun coniuge è nello stesso tempo sposo e amante. L'amore e passione che escludeva una volta la vita comune e la durata, adesso si lega alla vita comune e alla durata, nel matrimonio. Non è un'impresa troppo ardua? No, questo è un po'... Cito un indù parlando un europeo. Dice... Giovanni, bisogna ricordarla questa, dopo io non mi ricordo più. Noi mettiamo una minestra fredda su del fuoco, mettiamo la minestra fredda sul fuoco, e questa si scalda poi poco a poco. Voi mettete una minestra calda su un piatto freddo, ed essa si raffredda poco a poco. Cioè, dice, noi ci sposiamo, poi impariamo a volerci bene. Voi vi volete bene, vi sposate. Cosa pensiamo di fare? Interventi? Ci sono interventi? Fermiamoci qui, dai, comunque. Allora, la volta prossima io chiudo questo discorsino in un quarto d'ora, penso, e poi soprattutto mi piacerebbe che riuscissimo a aiutarci un po', perché se c'è in qualche maniera una conclusione, una provocazione conclusiva a questo discorso, è di capire se la postmodernità, che per alcuni versi porta all'estremo queste caratteristiche della modernità, per un altro verso si chiama postmodernità proprio perché manda in crisi la modernità, la società post-industriale, postmoderna. Mi piacerebbe capire se appunto la sfida che ha davanti questa nostra società attuale, che mi pare evidente quale sia, no? Di collegare di più l'affetto della coppia con la socialità, cioè mi pare evidente sta roba qui. E quindi capire se per le conoscenze che abbiamo noi, per le esperienze che abbiamo noi, intravediamo delle forme. Io credo che ci siano, no? Delle forme di una ricerca di convivialità, di legami anche, di espansione dell'affettività, no? Di non questa divisione. Però appunto sarebbe interessante individuarle anche in alcuni racconti, perché questo ci permetterebbe di vedere dove si sta formando, no? Un nuovo stile di matrimonio. Perché noi giustamente vediamo nella convivenza, nella coabitazione, così, semplicemente un crollo del matrimonio. Invece probabilmente dobbiamo già essere capaci di vedere le nuove forme delle costruzioni, no? Quindi stiamo d'accordo che ci pensiamo tutti, che ma pienti mia che ho fatto affare. Oh. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.